saluto a tutti, qui è il vostro DJ preferito di Radio Bandiera Nera, sono DJ von Ungern-Sternberg e sono stato trapiantato da Radio Bandiera Nera Liguria, insomma la nostra sezione, così potremmo dire, la nostra trasmissione Ligure, il Cigno Nero, dalla quale insieme ad altri amici trasmettiamo tutti i martedì sera dalle 23 per partecipare a questa interessante, bella iniziativa di Radio Bandiera Nera a livello nazionale, che si intitola Le ceneri della Fenice. Quindi questa rubrica, che è già stata in modo estremamente esaustivo presentata a dovere e che oggi appunto mi vede partecipe, perché abbiamo deciso di destinare una puntata al ricordo di Adriano Romualdi. Lo faremo insieme a diversi ospiti, specie via telefonica, anche perché sono davvero molti e non sto ad anticiparvi più di tanto, comunque persone a lui vicine o per ragioni di comune militanza, amicizia o ideale. E non spetta naturalmente a me dirvi chi sia stato, cosa abbia rappresentato Adriano Romualdi, sicuramente autore, ma anche uomo di militanza, quindi persona che è riuscita in un certo qual modo a coniugare quei due aspetti di cui si sente spesso parlare, cioè il pensiero e l'azione. Ora, volendovi dare alcune coordinate, specie per i più giovani che magari non lo conoscessero, vi do appunto alcuni brevi dati, così di carattere biografico, e avremo poi durante tutto il corso di questa puntata la possibilità di approfondire la figura di Adriano Romualdi, e lo faremo naturalmente con le parole, laddove non è stato possibile raggiungere telefonicamente gli diretti interessati, quindi leggendo anche brevi estratti e, come appunto anticipavo in esergo, intervistando direttamente via telefonica tutte le persone interessate. Allora, Adriano Romualdi nasce a Forlì il 9 dicembre 1940 e muore giovane, a soli 33 anni, a Roma il 12 agosto del 1973. Così come indicato su Wikipedia, che è un po', diciamo, l'enciclopedia del sapere nozionistico a livello globale, è stato uno storico, saggista, politico e giornalista italiano. Fu figlio del presidente del Movimento Sociale Italiano, Pino Romualdi, e poi successivamente vice segretario, e si laureò con una tesi sulla rivoluzione conservatrice tedesca, che discusse insieme al professor Renzo De Felice, insomma il famoso storico del fascismo. Inizia sin da giovanissimo ad occuparsi di tematiche storiche e politiche e, fortemente influenzato dal pensiero di Julius Evola, di cui sarà diciamo così stricto senso diretto discepolo, di cui scrive una biografia autorizzata pubblicata nel 1966. Fu assistente di storia contemporanea all'Università di Palermo nella cattedra di Giuseppe Tricoli e si occupò di articoli su Platone e anche opere, Platone, Nietzsche, Spengler, La Rochelle e molti molti altri aspetti del fascismo, nella fattispecie e spesse volte inteso come fascismo europeo. Infatti, cari camerati, dovete sapere che spesse volte avrete sentito ad esempio il motto, lo slogan Europa Nazione, ma diciamo che il principale ispiratore politico nel Novecento di questa corrente, potremmo dire, di pensiero, che poi si è sviluppata negli anni 70 e è arrivata anche fino a noi, è proprio Adriano Romualdi tramite il suo contributo. E giusto per iniziare, io vi consiglio subito una bellissima lettura, un libro che non può mancare dalla vostra personale biblioteca, edizioni Settimo Sigillo, scusate, Le ultime ore dell'Europa. Ora, procedendo sulle ultime note di Baker Street, e continueremo questa brevissima introduzione poi sulle note con il refrain, potremmo dire così, di Europa Nazione, non a caso, anche perché ritengo che sia necessario un po' ritornare alla dimensione di quel periodo, di questi anni 60 e iniziali anni 70 che visse Romualdi, anche tramite questi contributi, come dire, musicali. Voglio leggervi sempre a modo di introduzione la piccola introduzione scritta scritta dal, dall'associazione Raido, nella fattispecie dall'unità operante Raido, su un libro, una piccola pubblicazione che ricorrerà spesse volte oggi durante il corso di questa puntata, e che è Adriano Romualdi, L'uomo, l'azione e il testimone. Insomma, un contributo da parte di Raido a più mani, da parte di coloro i quali lo hanno, hanno conosciuto Romualdi Uomo, l'autore, e lo hanno analizzato, e quindi di Rodolfo Sideri, di Mario Michele Merlino, che avremo tra poco qui in linea con noi, che ringrazio già, Maurizio Rossi, Gianfranco De Turis, di cui invece leggeremo un breve estratto, e Tommaso Romano. Allora, l'introduzione si conclude così, con le parole di Raido: chi oggi agisce per costruire il fronte della tradizione sa che le parole non hanno senso se non sono l'espressione di una realtà profonda e se non testimoniano la presenza di uno stile impeccabile. Adriano Romualdi, con la sua esistenza, prima ancora che con le sue opere, ha testimoniato l'appartenenza al fronte della tradizione. Questo esempio è per tutti noi il dono più grande, l'eredità che ci ha lasciato. Cari radioascoltatori, questa è Radio Bandiera Nera, nella fattispecie si tratta della nuova trasmissione Le Ceneri della Fenice. Rimanete insieme a noi perché abbiamo ancora parecchio da dire. Torniamo subito dopo una breve pausa musicale. Ora chiudiamo con il refrain di Europa Nazione, lo storico gruppo Lotta Europea, e trasmettiamo per voi degli Imperium Vita Est Militia, l'album Europa Nazione, diciamo il remake. Buon ascolto e ci ribecchiamo fra poco su Radio Bandiera Nera. Ciao! Rieccoci nuovamente qui in linea su Radio Bandiera Nera, sulle ceneri della Fenice, come ricordavo già in esergo, la nuova trasmissione culturale di approfondimento oggi dedicata alla figura di Adriano Romualdi. Continuiamo questo nostro approfondimento su Adriano Romualdi in compagnia di Nicola Crea, editore delle genovesi edizioni Aria. Ciao Nicola!
Ciao Simone, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori.
Ecco, benvenuto su Radio Bandiera Nera. Vorrei iniziare parlando di Lettere ad un amico, questo libro che è stato pubblicato.
Ecco, sì, dimmi. Siccome so che hai avuto come ospite Renato Del Ponte, direi che il mio intervento potrà in grandi linee riguardare soprattutto, ecco, l'edizione, il valore aggiunto che questo volume può aver dato all'eventuale lettore, più che il contenuto.
Certo.
Se sei d'accordo.
Assolutamente.
Ci sono alcune particolarità che sono interessanti di questo volume. Il primo è che abbiamo con grande fatica cercato di farlo uscire il 12 di agosto, esattamente a 40 anni dalla morte di Adriano. E questa è la prima cosa. Il secondo luogo, ci sono delle fotografie molto importanti e inedite che anche quando ero giovane io mi sono un po' diciamo formato sui libri di Adriano Romualdi, avendo 62 anni. Ci sono delle fotografie inedite che non si trovavano neanche in rete. Questa è un'altra cosa, direi, estremamente interessante. Oltre al fatto, invito i lettori a prendere questo volume, oltre al fatto che si respira veramente l'ambiente degli anni di fine anni 60, primi anni 70.
Ecco, ho visto tra l'altro che il libro si apre con una citazione di Romualdi che nel 68 dice: la nostra tragedia è che noi dobbiamo impiegare tutte le nostre energie per riuscire a parlare e a scrivere nel nostro stesso ambiente prima di proiettarci all'estero.
Ora, sì. Penso sia tuttora una caratteristica del mondo della destra, cioè questa grande diffidenza nei confronti di coloro i quali cercavano di fare qualche cosa, che cercavano di avere un'attività, erano sempre bloccati, così come siamo rimasti negli anni 70 bloccati anche noi. Adriano Romualdi non è stato inventato, pur essendo figlio di Pino, quindi insomma del presidente del partito, del movimento.
Certo, certo. Sì, e ti volevo dire, appunto, no, nel senso, ci fosse stato un editore come te all'epoca magari avrebbe avuto meno problemi Romualdi, nel senso, poi questo traspare anche, no? Ecco, beccati questa iniezione di captatio benevolenze.
Non era assolutamente possibile in quegli anni neanche tirar fuori una bandiera tricolore. È molto più facile adesso, nonostante tutto, è molto più facile adesso.
Ecco, sì, questo poi lo leggeremo anche nell'intervento stesso di De Turris, che, come citavo, appunto, prenderemo da un piccolo libretto del gruppo culturale Raido, il quale dice proprio questo, cioè paradossalmente all'epoca di Romualdi era ben più difficile, no, avere anche il diritto di parola, oggigiorno invece si ha, però insomma manca un po' di mordente, di autori, anche di proposte, di idee, e lo stesso viene lamentato da Romualdi stesso, il quale a un certo punto scrive in Idee per una cultura di destra, se non ricordo male, proprio questo, dice: tolto Evola, qua praticamente è un deserto, da un lato ci sono i cosiddetti tradizionalisti e dall'altro i qualunquisti, ecco, insomma.
Sì, c'era molta difficoltà a diciamo far conoscere autori nuovi ed avere editori che non fossero sempre gli stessi, cioè Volpe, eccetera, pubblicizzare questi, a diffondere questi autori. Oggi, di contro, è molto più facile editare, ma è molto più difficile trovare qualcuno che legga.
Esatto. E ascolta Nicola, un'ultima cosa, prima di introdurre anche l'amico Andrea Lombardo, Alberto Lombardo, il quale ha partecipato peraltro alla redazione di questo bel libro che proponi. Esatto, con le edizioni, le tue edizioni Aria. E prima di fare ciò, niente, volevo appunto, siccome utilizzo questo libretto che oramai ho citato quasi 88 volte dell'associazione culturale Raido come stella polare, volevo chiedere a te la tua esperienza come Raido, perché io so che nel 1976 e 77, in quel biennio, tu fossi fosti il primo a fare Raido, giusto? Correggimi, io ne ho a casa delle copie che...
Raido in realtà nasce come idea nel 1975 ed è una mia creazione, aiutato da Borello, che adesso che purtroppo è scomparso circa 14 anni fa, e anche con l'aiuto di Alfonso De Filippi, sempre sotto, diciamo, con la vicinanza del centro di Vogliani di Renato del Ponte. È stata un'esperienza bellissima perché volevamo decodificare dei discorsi troppo importanti, portarli insomma un po' a livello di una comprensione giovanile, e quindi è nato questa rivista, che ha avuto diffusione mondiale. Siamo riusciti a venderlo anche molto all'estero, nel Sud America, in Nord America, in Francia, in Germania, eccetera. Abbiamo creato una bella struttura, è durato soltanto 2 anni perché poi esigenze di carattere, diciamo, di vita, come il mio matrimonio, la mia attività lavorativa, mi hanno un po' distaccato da questa situazione. Però il nome Raido e anche l'utilizzo del sistema di gruppi QIB, so che sono utilizzati adesso anche a Roma.
Infatti.
Diciamo che un po' siamo stati i papà di questa attività che so va benissimo, vero?
Bene, 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 questa era una piccola nota storica che mi andava di fare proprio perché ti avevo qua in trasmissione. Ora, concludendo, il libro possiamo trovarlo, possono trovarlo anche i nostri radioascoltatori su internet?
Il libro innanzitutto è l'ottava pubblicazione delle edizioni Raido, che è delle edizioni Aria, che lavorano esclusivamente per la diffusione di libri della tradizione. Attualmente ne abbiamo pubblicati altri un altro ancora a breve in uscita. In più editiamo Artos, la rivista Artos, è facile trovarle sul nostro sito www.oicl.it nella sezione Aria, può essere acquistato online tranquillamente.
Vedo che fate anche delle pubblicazioni proprio come ebook, è disponibile anche l'ebook di questo?
Sì. Soltanto un libro è disponibile nel formato ebook, anche gli altri verranno trasformati tra non molto, però soltanto il primo è disponibile nel formato ebook.
Perfetto, allora io ti ringrazio molto per questo tuo intervento e soprattutto per la tua opera davvero molto meritoria di editore, perché è grazie a te che oggi siamo qua anche a riparlare di Adriano Romualdi con questo libro, che dà appunto l'opportunità per riapprofondire, diciamo così, un autore che specie dai più giovani è stato un po' dimenticato e che merita un'attenzione.
È stato il motivo per cui l'abbiamo pubblicato, come dicevo all'inizio, è stato uno degli autori che mi hanno formato, e con Renato abbiamo insistito perché si potesse appunto pubblicare, perché i giovani non dimentichino un personaggio così importante.
Perfetto, e allora grazie ancora Nicola Crea, editore delle genovesi edizioni Aria. Resta qui con noi online ad ascoltarci, perché adesso passiamo la parola ad Alberto Lombardo. Questa è Radio Bandiera Nera, ciao a tutti.
Il tuo sangue ti sa. parlare. Questo cielo d'Europa ti rivelerà il colore della libertà, il colore della libertà.
E addentriamoci maggiormente circa l'approfondimento che stiamo facendo sempre sulla figura di Adriano Romualdi, iniziando a trattare direttamente del libro, dell'opera da pochissimo curata dal professor Renato Del Ponte e già presentata in diverse occasioni presso diverse sedi di Casa Pound. Ricorderemo la sede di Torino e non ultima, oltre a tutte le altre, quella nazionale di via Napoleone III, perché in Lettere ad un amico, edizioni Aria, edizioni genovesi di Aria, potete trovare come introduzione uno scritto da parte di Alberto Lombardo. Peraltro, sempre di Alberto Lombardo, che è un autore molto giovane e come il sottoscritto ligure, quindi fa anche piacere citarlo e naturalmente salutarlo, potete trovare su internet agevolmente presso il sito che si rifà all'associazione, mi sembra Runa, l'insegna delle rune, qualcosa di simile, una delle migliori biografie sull'autore Adriano Romualdi. Praticamente Lombardo ha preso una biografia già precedentemente fatta da Del Ponte, ma l'ha riveduta e corretta, potremmo dire, quindi ampliandola, ed è reperibile presso il Centro Studi La Runa, per tutti su internet. Ora, leggiamo la sua introduzione, ribadisco, a Lettere ad un amico, perché è interessante e scende naturalmente con maggiore profondità sull'argomento. Tra Adriano Romualdi ed Emilio Carbone vi fu una forte amicizia, nonostante qualche anno di età li separasse. Adriano era nato nel 1940 e Emilio nel 1946. Il tono delle lettere di Romualdi è molto confidenziale e pare scontato che il suo destinatario condividesse completamente i presupposti ideologici e politici che animarono una lunga conversazione. Lo si intuisce dalle circostanze concrete, come la fattiva collaborazione di Carbone alla distribuzione dei fascicoli della collezione Europa, le confidenze di carattere personale, eppure dal fatto che le idee politiche, storiche e culturali restano nell'epistolario, per così dire, sullo sfondo, come se appunto fossero cosa ovvia. I temi più ricorrenti sono invece di natura pratica: la distribuzione di libri, l'organizzazione di gruppi e conferenze, la correzione di bozze, i rapporti con gli editori, la traduzione di testi, la preparazione di articoli per riviste. Adriano, che nel corso della vita si dedicò all'elaborazione dottrinale con enorme impegno, aveva ben chiara la necessità che idee, autori, libri e riviste venissero stampati, recensiti, distribuiti. Questa fu una preoccupazione costante della sua vita, trascorsa in un ambiente pullulante di persone capaci di innamorarsi rapidamente di un'idea, come di abbandonarla, ma prive di senso della realtà, incapaci di tradurla in concreto. Scriveva, per esempio, nella lettera del 15 marzo 1968, «Salutami Sburlati, che ha comunque molti lati positivi, soprattutto mi sembra una mente pratica e a me piace la gente pratica». Oppure il 15 settembre 1970 a Emilio, che verosimilmente gli aveva esposto il proposito di dar vita ad una propria iniziativa editoriale: «Devo dire francamente che non vedo la necessità di una nuova casa editrice, con Volpe, col Borghese, con l'edizione di Ar, con l'edizione Europa, che Ordine Nuovo ha rilanciato proprio in questi giorni, il terreno mi sembra già saturo. Se tu hai un piccolo capitale da investire, mettilo piuttosto nella stampa di manifesti distintivi, magari anche dischi. È un campo non ancora battuto, che non richiede lunghi concepimenti né di lavoro, né di stesura e di traduzione dei libri, e che in mano un personaggio dinamico dotato nel senso degli affari come sei tu darebbe buoni risultati». Questo epistolario costituisce una lettura di grande interesse anche per i tanti riferimenti a personaggi più o meno noti dell'epoca, tra cui un giudizio durissimo su Giano Accame, allora esponente della Nuova Repubblica. Quel che emerge maggiormente sono però proprio le qualità di organizzatore culturale di Adriano Romualdi, che erano state ricordate anche da Vincenzo Zitelli in un interessante volumetto di alcuni anni fa. Frequentavo allora il secondo anno della media superiore, animato dal sentimento patriottico e motivazioni ideali, ero alla ricerca di qualcosa che desse significato al mio entusiasmo. Può darci una mano, furono le prime parole che disse riferendosi alla mia capacità di battere a macchina. Ero stato appena presentato a questa prontezza nel considerare innanzitutto una persona che per l'aiuto che può rappresentare mi sorprese positivamente perché mi faceva sentire utile. Gli sforzi per condurre questa attività sono particolarmente gravosi perché a destra, oltretutto, si praticava già allora un monotono cabotaggio politico privo di prospettive e tutto ciò che odora di cultura veniva guardato sospettosamente come una perniciosa divagazione. In più di un'occasione Adriano osserva con ammirazione ciò che viene dall'altra parte. Gli unici che sembrano aver capito la situazione e che sanno quello che vogliono sono i comunisti. Io lo so da anni e da anni sono costretto ad ammirare, se non le loro persone, almeno il loro metodo, che ho sempre studiato, cercato di fare mio. Molte volte mi sono sentito un po' comunista, non per le idee, ma per la formazione mentale, in mezzo a questo sciame caotico e zingaresco dei missili. È vero, ma non è esatto. Anche noi sappiamo esattamente quel che vogliamo, anche se il nostro ambiente ci combatte, invece di sostenerci, come invece il PCI, fa con i suoi intellettuali. La nostra tragedia è che noi dobbiamo impiegare tutte le nostre energie per riuscire a parlare e a scrivere nel nostro stesso ambiente prima di proiettarci all'esterno. Di fronte alle numerose difficoltà incontrate con gli editori, Giovanni Volpe in primis, agli sbandamenti ideologici e al pressapochismo, agli ingenui entusiasmi di tanti giovani della sua cerchia nei confronti della contestazione e a numerosi altri episodi che emergono dalle lettere, Romualdi afferma che dalla perplessità e dallo scoraggiamento si esce soltanto con l'azione. Quale poi debba essere questa azione, ce lo indicano giorno per giorno le necessità del momento e le esigenze dell'ora. Vor den Bundestages, tanto per scomodare Goethe. Il pressapochismo e la disorganizzazione che imperavano a destra non riguardavano però solo la pubblicazione e la distribuzione dei libri, ma, cosa ancora più grave, la visione del mondo. A destra si brancola nell'incertezza, nell'imprecisione ideologica. Basta poco ad accorgersi che se a destra non c'è una cultura, ciò accade perché manca una vera idea della destra, una visione del mondo qualitativa, aristocratica, agonistica, antidemocratica, una visione coerente al di sopra di certi interessi, di certe nostalgie e di certe oleografie politiche. A queste parole così lucide, in una certa misura anche presaghe, Adriano fece coerentemente seguire una vastissima opera intellettuale attraverso idee, suggestioni e indicazioni. I libri che scrisse e curò toccavano argomenti molto variegati, testimoniando una visione compatta e coerente, capace di investigare la realtà e i suoi problemi in modo approfondito e organico. Che si tratti dell'identità europea e delle sue origini, di politica, letteratura o filosofia, il suo scrivere è sempre consapevole nel preciso fine perseguito, la formazione culturale di un'autentica destra. Più passano gli anni, più le parole di Adriano Romualdi ci appaiono lucide e anticipatrici di ciò che sarebbe effettivamente accaduto a quest'area politica. Inconsapevole del proprio compito, incapace di cogliere l'essenziale e quindi l'irrinunciabile della propria identità, alimentata da parole d'ordine tanto roboanti quanto astratte, la destra ha rapidamente dissipato al casinò parlamentare, in molti casi con grave leggerezza, l'ingente patrimonio che aveva ereditato dalla precedente generazione. Sarebbe sbagliato pensare che un analogo processo di sfaldamento sia avvenuto specularmente a sinistra. L'abbandono del marxismo e finanche del socialismo in favore del libero mercantismo, con massicce iniezioni di moralismo e di una fanatica adesione alla religione dei diritti di animali, di donne, immigrati, omosessuali, eccetera, persegue sempre, pur se con forme mutate, il medesimo intento distruttivo di ogni ordine, forma e gerarchia. In sostanza, la sinistra è stata pienamente capace di adattare se stessa ai tempi mutati. A destra, con furbesco o troppo ingenuo fraintendimento del proposito di andare avanti, si sono invece abbandonati tutti i retaggi e anche l'amor proprio. Nella speranza di ottenere esorbitanti contropartite, sono stati impegnati tutti gli ori di famiglia. L'affare, salvo il tornaconto personale di pochissimi, si è rivelato nel complesso una perdita clamorosa. È quindi opportuno domandarsi come si possa raccogliere oggi l'appello lanciato da Adriano Romualdi, quasi 50 anni fa, in chiusura di "Perché non esiste una cultura di destra? Bastano pochi cenni per tracciare le linee di sviluppo di una cultura di destra, ma questo astratto orientamento comincerà a prendere forma quando dei singoli si metteranno a scrivere e a fare". Come, per esempio, adattare a tempi così profondamente mutati, una visione del mondo così radicalmente alternativa a tutti i diktat del politicamente corretto come è quella di destra? E come adempiere a questo impegno? Se la nuova cultura di destra saprà farsi portatrice di questi valori della vita, formulandoli con una durezza tanto più rivoluzionaria quanto più duramente si cerca di annientarli, essa adempierà alla sua funzione storica. Occorrerà riuscire a ricomporre una visione del mondo veramente organica, capace di affrontare, per esempio, i grandi problemi della filosofia, della biologia, dell'archeologia, della fisica, in grado di nutrire una storiografia solida e una produzione letteraria di buon livello. Questa cultura dovrà essere ferma nel negare, anche con ironia, le tante superstizioni oggi sancite da carte bollate e dichiarazioni universali, e riuscire a creare tendenza alimentando un certo sentimento del mondo anche attraverso l'uso sistematico dei tanti mezzi di diffusione dell'informazione che ai tempi di Adriano Romualdi non esistevano. Ma ovviamente sono necessarie anche le strutture, cioè le case editrici, i giornali, i centri di ricerca e uomini capaci nelle scuole e nelle università. Soprattutto si dovrà prendere esempio da Adriano nel metodo, cioè nell'impegno e nella serietà con cui affrontare i problemi, nel rifiuto di ogni pressapochismo, persino in un approccio religioso con il mondo e la natura, poiché un pensiero sano fiorisce in un corpo sano e si sviluppa in un ambiente sano. Gianfranco De Turris così scriveva di Adriano, che gli fu amico. Era del parere che più che lamentarsi della situazione esistente si dovesse agire concretamente sul piano culturale e metapolitico. È ciò di cui oggi la destra ha più grande necessità, insieme a un profondo ripensamento della sua identità politica. Anche per questo riproporre oggi gli scritti di Adriano Romualdi come pensatore epistolario ha un'importanza emblematica. Alberto Lombardo. Rimanete sempre in linea, il nostro approfondimento naturalmente non si conclude qua. Buon ascolto.
sangue ci infonda coraggio. Allor vada la nostra canzone. Ogni fiore che muore dai semi, più grande generazione. Da ogni fiore si ascolti vendetta.
Eccoci nuovamente qui online, sempre su Radio Bandiera Nera, e siamo stati raggiunti per via telefonica da Alberto Lombardo, di cui abbiamo appena letto l'interessantissima introduzione, per l'appunto presente su Lettere ad un amico, edizioni Aria di Genova. Ciao Alberto, benvenuto su Radio Bandiera Nera.
Ciao Simone, grazie a voi.
Allora, di cosa parliamo? Quali sono le tue impressioni? Ecco, insomma, già abbiamo letto la tua introduzione al libro curato da Renato Del Ponte, ma ci premeva, siccome ci dai anche questa opportunità, sentire un parere diretto da parte tua, libero, da un lato sulla figura di Romualdi e dall'altro magari su quella che è stata la sua recezione nell'ambiente e la funzione appunto che ha avuto la figura di Romualdi, diciamo, nella cosiddetta area, ecco, culturale, potremmo dire addirittura di destra, come avrebbe avuto modo di dire anche lo stesso Romualdi.
Beh sì, Adriano sicuramente avrebbe usato questa espressione e ricorre spesso nei suoi scritti, non aveva paura di utilizzarla e secondo me faceva anche bene, perché oggi è prevalso un senso di questa parola abbastanza dispregiativo, viene associata da tutti a uno schieramento ostile, cioè nessuno ha il coraggio per di appropriarsi pienamente di questa dizione, anzi chi la usa la tende sempre ad affievolire utilizzando termini di centrodestra oppure a crescerla parlando di destra radicale, di estrema destra. Invece Romualdi non disegnava definirsi di destra, ma dava un contenuto ben diverso da quello che oggi prevale. Era qualcosa di ben differenziato sia dalle impostazioni liberali e diciamo economicistiche che oggi spesso si collegano alla decisione, però al tempo stesso erano anche posizioni decisamente radicali e decisamente fondate.
Ed è, Alberto, perdona se ti interrompo, una posizione non solo terminologica ma appunto anche propriamente eminentemente politica, che viene anzitutto declinata da Evola, no? Quindi ad esempio quando Evola scrive il fascismo visto da destra, non a caso, no? Quindi questa sfumatura, anzi questa posizione che è estremamente marcata, ma che, come giustamente te stesso rilevavi, è stata poi via via col tempo confusa con posizioni liberali o comunque conservative in un senso naturalmente negativo del termine. Ma mi premeva domandarti appunto, caro Alberto, cosa ne pensi, insomma, dell'influenza che poi ha avuto nel corso dei decenni, fino ad arrivare ai tempi nostri, il pensiero di Adriano Romualdi sulla cosiddetta area, specie magari parlando dell'ambiente giovanile. Quali sono le tue impressioni a riguardo?
In prima battuta si dovrebbe dire, sarebbe portati a dire che ha segnato poco il pensiero di destra di Adriano Romualdi, e lo si direbbe considerando dei risultati che si sono raggiunti in questi decenni successivi alla sua morte. Però a ben vedere forse sarebbe ingeneroso dire questo, perché Adriano Ormoavi ancora oggi è letto e ci sono tante persone che si sono appassionate al suo pensiero e al suo stile pensativo. E una ragione c'è, che è appunto dovuta alla lucidità delle sue analisi, alla profondità del suo pensiero, oltre alla vastità dei campi di cui egli si occupò. E sì, certo, forse si può dire che non ha inciso in modo forte sulla destra politica, e su questo direi che c'è poco da obiettare. Però altro è il discorso per quello che riguarda la sua eredità culturale, la sua eredità forse anche spirituale, perché tanti alla fine hanno continuato, pur se sotto traccia, pur se su microscopiche riviste o tutti ristampati da microscopiche case editrici, a continuare con la battaglia culturale in condizioni di estremo disagio, di estrema difficoltà dovuta a un'improvvisazione, a una mancanza di mezzi, che purtroppo è un problema che si trascina da tanto tempo.
Ecco.
E quindi tutto sommato questo secondo me è il risultato di uno sforzo culturale che Adriano ha fatto.
Ecco, Alberto, anzitutto io ti ringrazio, lungi da me ogni qualsivoglia genere forma di captatio benevolenze, però lo voglio ricordare per i nostri 24 massimo radioascoltatori che mi conoscono e insomma questa telefonata, questa intervista che ci stai rilasciando peraltro non è preparata, è proprio piazzata qua sul momento, su due piedi, e quindi io ti ringrazio ancora di più, e nel lasciarti anche eventualmente uno spazio libero se hai qualcosa da dire, insomma, sempre circa Adriano Romualdi o l'iniziativa editoriale che ti ha visto tra i protagonisti, portata avanti proprio qui in Liguria, a Genova, dalle edizioni Aria, volevo concludere, diciamo così, questa intervista con la domanda stupida, perché ci vuole sempre, ma a tuo modo di vedere, a tuo avviso, quali sono le prospettive, ecco, per sviluppare, per accrescere, per approfondire il pensiero di Adriano Romualdi, specie sempre presso i giovani o comunque coloro i quali si rifanno ad una determinata posizione in termini anche di Weltanschauung? E peraltro io, concludendo la domanda, ti ringrazio perché mi sembra di respirare qua, non ci conosciamo bene, ma un'aria ineditamente evoliana, io veramente sono emozionato, quindi anzitutto un grazie a livello umano e poi culturalmente parlando, quali possono essere le prospettive per questa vitupirata anche nei termini cultura di destra che manca sempre di più?
Beh, secondo me tu ne dai un buon esempio, perché proprio Adriano scriveva che al termine del suo libretto sugli orientamenti per una cultura di destra, che tutti questi orientamenti che lui aveva dato, le sue indicazioni su quali linee di letta seguire, inizieranno a prendere forma quando i nostri inizieranno a scrivere e a fare. Quindi si tratta semplicemente di rimboccarsi le maniche e tutti i campi in cui qualcuno ha qualche cosa di utile da poter fare, scrivere, dire, pubblicare, è il momento di farlo subito, qui e ora, secondo quelle che lui definiva nella lettera le necessità dell'ora, affrontando quindi i problemi quotidiani, i problemi, diciamo, della cronaca contingente come i massimi principi, secondo poi le capacità, le possibilità di ciascuno di noi, senza quindi chiudersi in una rassegnazione produttiva, ma affrontando, diciamo, agonisticamente la realtà che ci circonda.
Ecco, di questo tra l'altro ho avuto modo di parlarne così giù a Roma con Alessandro Giuli privatamente, e lui mi citava Enzo Erra, perché questo senso di sconfitta, no, un po' esistenziale, che vige tuttora nel nostro ambiente, che è un senso di sconfitta, potremmo dire quasi metapolitico addirittura, esistenziale, e, appunto non ha modo di esistere, ecco. Come rilevava lo stesso De Turris che ho letto precedentemente, questo veramente sarebbe il momento buono, tra virgolette, perché notiamo che dall'altra parte, insomma, la cultura, la famosa cultura di sinistra, non è che stia morendo, è morta e ha lasciato spazi che 20-30 anni fa sarebbero stati impensabili. Ora, tolti gli ultimi, citiamoli, non so, Furio Iesi, ecco, autori simili, ma dopo di loro veramente il nulla. Oggigiorno si vive a sinistra una sorta di come dire cultura di massa, no? Repubblica, insomma, i vari potentati che vanno avanti trascinandosi per una faccenda più di corporazione, ma poi in realtà, ecco, ci sarebbero assolutamente spazi lasciati, ecco, appunto, vuoti. Purtroppo non ci resta appunto che testimoniare e sperare che venga qualcosa in futuro. Boh. Nel frattempo ci mettiamo a fare qualcosa, dai Alberto. Cosa dici te?
Ben appunto.
Va bene, allora io ti ringrazio, ti rinnovo i nostri ringraziamenti, nell'auspicio che tu poi torni nostro ospite anche su Radio Bandiera Nera Liguria. Ecco, perché questo spazio naturalmente appartiene anche a te e noi speriamo i nuovi tuoi contributi. Grazie ancora, signore e signore, Alberto Lombardo. Andiamo avanti, grazie.
Su spinelli e cocaina, sulle siringhe d'eroina.
Fuoco che avanza, rullo di tamburo, fuoco che avanza, rullo di tamburo, fuoco che avanza, rullo di tamburo, fuoco che avanza, rullo di tamburo.
Sugli annunci commerciali, sugli spot pubblicitari, sulla pace della borghesia, sui bastoni della polizia, sulle code per il mare, sull'arroganza del potere, su ogni falsa compassione, sulle pellicce di visone, sui telegiornali, sulle tribune elettorali, sulle sedi dei partiti, sui libri più venduti.
Fuoco che avanza, rullo di tamburo, fuoco che avanza, rullo di tamburo, fuoco che avanza, rullo di tamburo, fuoco che avanza, rullo di tamburo.
Sui quiz televisivi, su russi e americani, su congressi e seminari, sui più alti grattacieli, sulle centrali nucleari, sui più struggenti amori, su paure e batticuori, su questo mondo di mercato dove l'uomo si è perduto, su questa nostra vita, perché no, non è finita.
E fuoco che avanza, rullo di tamburo, fuoco che avanza, rullo di tamburo, fuoco che avanza, rullo di tamburo, fuoco che avanza, rullo di tamburo.
E rieccoci nuovamente in linea qui su Radio Bandiera Nera sulla nuova trasmissione Le Ceneri della Fenice, proseguendo col nostro approfondimento dedicato alla figura di Adriano Romualdi. Continuiamo a farlo in compagnia di un ospite telefonico, ovvero sia il nostro responsabile culturale nazionale di Casa Pound Italia, Adriano Scianca. Ciao Adriano.
Ciao a tutti, ciao.
Allora, fin qui abbiamo parlato di diverse cose e mi premeva anche ricordare la conferenza che è stata fatta proprio giù presso la sede nazionale di Casa Pound in via Napoleone III a Roma, ed è stata venerdì 24 gennaio di quest'anno. E naturalmente eri presente anche te, c'era anche il professore, insomma, quindi chiederti un attimino com'è andata questa presentazione, quali sono le tue impressioni, insomma, e soprattutto domandarti una opinione circa il Romualdi autore e l'eventuale importanza che potrebbe rivestire ancora al giorno d'oggi, specie presso i più giovani magari.
Allora, la conferenza intanto è andata benissimo, per tutta una serie di motivi. Intanto perché il professor Del Ponte è stato assolutamente puntuale, preciso e esaustivo nel suo intervento, anche con una serie di osservazioni sul ruolo culturale e politico di Casa Pound, che hanno ovviamente fatto piacere, che non erano assolutamente né concordate né tanto meno richieste, invece insomma è stata così una postilla che il professore ha voluto fare e che ci ha inorgoglito assolutamente. Altro elemento centrale di quella serata è stata sicuramente la presenza della sorella di Adriano Romualdi, Marina Romualdi, ovviamente un onore assoluto, un segnale di continuità, qualcosa che mi ha fatto molto piacere. Ho visto che anche lei, anche la signora Marina, sarà molto contenta di essere venuta, quindi sono cose che fanno molto piacere. È capitato anche altre volte, ricordo una volta una conferenza su Nicolino Bombacci in cui si presentò la nipote, insomma, quando c'è sì. Tipo di continuità è qualcosa che fa sempre piacere, insomma. Questo per quanto riguarda la serata. Poi ovviamente si può discutere del ruolo generale che ha svolto Romualdi nella cultura non conforme della seconda metà del Novecento, e in particolar modo sul ruolo che Romualdi può avere per un giovane del terzo millennio. Io confesso di essere cresciuto con i libri di Romualdi, ovviamente per questioni anagrafiche, insomma, non ho mai potuto conoscere, anche per l'ottimo motivo che sono nato diversi anni dopo che lui era purtroppo scomparso prematuramente, però alcuni suoi libri li ho trovati nella mia libreria di famiglia, altri li ho poi comprati col passare degli anni, e devo dire sono veramente delle letture consigliatissime per tutti. Lo sono in assoluto, lo sono ancora di più se consideriamo che l'autore è morto a 32 anni, insomma, come sappiamo, quindi un autore veramente, veramente centrale, insomma, non faccio una panoramica libro per libro, però non so, pensiamo solamente a un paio di testi, il testo su Nietzsche, un testo molto breve, perché poi la gran parte del volume pubblicato dall'edizione di Arr e la cui genesi è poi ricostruita nelle lettere a un amico, è costituito da un'antologia. Il pezzo di Romualdi vero e proprio è molto breve ma molto puntuale, un Romualdi che monta completamente la leggenda del Nietzsche falsificato dalla sorella in chiave nazionalsocialista, lo fa con decenni di anticipo sulla più recente critica haitiana, che solo recentemente ha dimostrato appunto essere in realtà Nietzsche un fior di pensatore antidemocratico, al di là di qualsiasi fosse il pensiero della sorella. Mi piace pensare anche il libro su Evola, un libro che Romualdi scrisse forte di una lettura ma anche di una frequentazione personale del pensatore tradizionalista, che gli lasciò nella cassetta della posta per non so quale suo compleanno, forse il 70° compleanno di Evola.
Sì.
Anche qui un testo eccezionale che peraltro smonta una serie di equivoci che poi sono forti su Evola, con anche quei disegni tantissimo, quindi sarebbe bastato semplicemente leggere questo nuovo brillante discendolo per evitare tutta una serie di equivoci che sono sorti attorno al tradizionalismo. Quindi questo è per dire in due parole l'importanza che ha rivestito Adriano Romualdi nell'ambito della cultura non conforme.
Ecco, Adriano, scusami se ti interrompo, mi premeva però discutere con te, no, circa anche un aspetto. Prima leggevo una frase che è stata poi riportata in calce al libro che ha presentato appunto giù a Roma Del Ponte, ed è una frase di Romualdi e recita: la nostra tragedia è che noi dobbiamo impiegare tutte le nostre energie per riuscire a parlare e a scrivere del nostro stesso ambiente prima di proiettarci all'esterno. E qua poi si può collegare ad esempio ai rapporti a volte anche bruschi che Romualdi ebbe con l'editore Volpe, eccetera. Ma io personalmente, che non sono nessuno per dirlo, però è una considerazione così che mi veniva in mente, trovo questa naturalmente è una frase che ha un riscontro sulla realtà, e è uno spirito che può trovare anche una sorta di conferma in quella che è la posizione per certi aspetti anche filosofica o sull'individualismo magico, specie dell'evola giovanile, di una specie di solipsia, così come poneva anche Veneziani, se non mi ricordo, sì, era Veneziani che ha scritto l'articolo adesso di recensione al Cammino del Cinabro di Evola, no? Quindi questo senso di, da un lato, solipsia filosofica in Evola, dall'altro solipsia, potremmo dire, nella prassi pratica in Romualdi. Tu come la vedi? Cioè, oggigiorno ha più senso questo? Cioè, il fatto stesso, secondo me, che ne parliamo già su Radio Bandiera Nera, voglio dire, dimostra il fatto che c'è stato un cambio. Un cambio che però c'è stato anche grazie ad una volontà, cioè fatto ad esempio di essere e fare Casa Pound. Qual è la tua idea al riguardo, considerazione? Ecco.
Ma nel caso della frase che hai citato meno volte, io parlerei più di vera e propria solitudine,
sì.
Perché non era tanto una scelta voluta e consapevole, era quanto una condizione in cui di isolamento e di appunto vera e propria solitudine.
Ma la domanda esistenziale è la domanda esistenziale, dico, Adriano, è: ma esiste speranza o siamo condannati a questo status di depressione?
Il discorso che porta avanti Romualdi è esattamente questo, il messaggio che lui ci lascia è esattamente questo, cioè combattiamo in un mondo disperato e disperante, che lo era nel suo caso, lo è forse in forme differenti da come lo era per lui, ma lo è anche per noi, però nonostante tutto dobbiamo continuare a combattere e i frutti verranno quando è il momento. Lui lo faceva per i posteri siamo probabilmente noi, insomma, quindi noi speriamo di raccogliere i frutti nel presente. Ovviamente Casalando, da questo punto di vista, ha una mentalità più attiva, più costruttiva. Mi vengono in mente qua, a questo proposito, alcune riflessioni che faceva Pedro Di Rossi quando ci fu il sacrificio di Domenico Venier in Francia, mi ricordo che Gabriele rendeva onore a Venier pur dicendo: Venier fa parte di una serie di pensatori della nostra area che però sono più reazionari tra virgolette, quindi più distanti dalla mia, dal mio modo di pensare. E non a caso citava accanto a Venier abbiamo Romualdi, che poi su alcuni anche su alcuni episodi di politica concreta magari ha preso anche le posizioni più reazionali in senso proprio politico, e possiamo anche non condividere, però sicuramente aveva questo spirito così aristocratico di combattere la battaglia nonostante l'età oscura, diciamo. Noi Casa Pound, come il printing iniziale, ha sempre appunto voluto combattere sì, nonostante tutto, ma anche con la volontà di creare qualcosa qui e ora. E probabilmente è cambiata l'epoca, probabilmente c'è anche una differenza di sensibilità, non lo so, però sicuramente è toccante oggi rileggere quelle frasi, appunto la testimonianza di questo individuo che combatte questa battaglia solitaria pensando ai posteri, e appunto dato che i posteri siamo noi è bello, ma allo stesso tempo è una grande responsabilità da parte nostra aver ricevuto questa testimone di cui sicuramente non siamo degni, ma che cerchiamo di portare il migliore dei modi.
Allora io ti ringrazio per il messaggio di speranza, quindi hai salvato anzitutto il conduttore della trasmissione, perché stavo meditando prima di questo incontro telefonico di finire la puntata tipo Carletto Michele Schneider, cioè con un colpo di rivoltella. Quindi, grazie a livello umano ad Adriano Scianca, e ti lascio una possibilità di lanciare un altro messaggio di speranza, e quindi c'è speranza per far tornare Romualdi al centro del dibattito culturale, specie nel nostro ambiente o nella nostra area, chiamiamola pure così, presso i più giovani. Cosa dice Adriano, giusto per concludere?
Guarda, io quando ho dovuto introdurre la figura di Romualdi proprio in occasione della conferenza a Roma, a qualche militante più giovane, gli ho detto questo, cioè che Romualdi è stato un po' dimenticato per tutta una serie di motivi, ma anche perché, per esempio, rispetto alle correnti politiche e culturali che hanno un po' alimentato Casalonga, è un po' complementare, nel senso che Casalonga ha un forte spirito nazionale, risorgimentale, Romualdi aveva un forte spirito europeo. Casalonga ha rivalutato alla grande l'esperienza del movimento fascista, nel senso proprio del fascismo italiano, anche del fascismo regime. Romualdi aveva sicuramente una maggiore inclinazione per l'esperienza tedesca. Casalonga nasce con un movimento di fascista di sinistra, Adriano Romualdi sicuramente tutto si può dire, perché forse è un fascista di sinistra, anzi direi che provendeva decisamente per la destra. Questo però fa sì che studiare oggi Romualdi ci dia una maggiore completezza, ci riesce a farci avere una visione di 360 gradi, a farci riscoprire alcuni filoni del nostro ambiente che per tutta una serie di ragioni abbiamo dimenticato. Quindi secondo me è più importante oggi di quanto non fosse magari qualche anno fa, quando per esempio parlare di Europa era qualcosa di scontato che facevano tutti, e quindi Romualdi era una persona che faceva brillantemente, ma in mezzo a tante voci che lo facevano. Oggi nel nostro ambiente se ne parla un po' meno di Europa, quindi andare a rileggere Romualdi può servire proprio per questa integrazione e questa completezza.
Va bene, io ti ringrazio ancora Adriano, e niente, dico ai nostri radioascoltatori di rimanere ancora qua, sempre collegati su radiobandieranera.org, e ad ascoltare Le ceneri della Fenice, perché ci sono ancora altri ospiti. Ciao Adriano, un grazie.
Grazie a voi, complimenti per la trasmissione, come si diceva una volta, si telefonava Mike Bongiorno.
Io ti ringrazio perché hai salvato uno dei redattori della trasmissione dal suicidio. A presto. Un abbraccio, ciao.
Ciao.
Adesso ci troviamo in compagnia del professor Renato Del Ponte, il quale molto gentilmente ci rilascia adesso una breve intervista su Lettere ad un amico, il libro appunto dedicato al ricordo anche di Adriano Romualdi. E passiamo subito la parola al professore, domandandogli che cosa l'abbia spinta, professore, a occuparsi di questo argomento, della figura di Adriano Romualdi.
Sì, sono stato spinto a stilare, diciamo, le note di questo libro da due motivi essenzialmente. Uno, intanto, un debito nei confronti di un vecchio amico, cioè il corrispondente di Adriano Romualdi, Emilio Carbone, che mi fornì a suo tempo i testi di queste lettere, e che ormai è scomparso già da molti anni, e che teneva molto, diciamo, soprattutto negli ultimi anni della sua vita, che quest'opera venisse pubblicata. E io non potei interessarmene allora, e dico pure che allora non sarebbe stato il momento giusto, mentre oggi è il momento, il che ci riporta all'altro motivo. Perché è il momento giusto per l'uscita di questo libro? Perché la figura di Adriano Romualdi, ritengo, anche se ormai poco conosciuta dai giovani di oggi, dovrebbe costituire un esempio di vita, diciamo vita secondo i canoni tradizionali, vissuta da questo personaggio. Ricordiamo che lui è scomparso all'età di 33 anni in un incidente d'auto. E nonostante la giovane età, il nostro Adriano ci ha dato un esempio di grande coerenza nel campo degli studi tradizionali e di attività politica. Quando parlo di attività politica intendo anche politica combattuta all'università, anche fisicamente, nonostante Adriano non fosse fisicamente, diciamo, granché, ma voleva dimostrare a se stesso di non avere paura e quindi si gettava nella mischia, pur essendo figlio di un vice segretario del partito, Pino Romualdi, quindi non era una persona da poco. E Daniele Romualdi dovrà essere un esempio anche nel campo degli studi, che sono quelli nei confronti nel nostro passato più vicino, vale a dire gli studi intorno al fascismo, al nazionalsocialismo e anche dell'antichità, perché Daniele Romualdi si è interessato anche, e con profondità di grande acuto studioso, del mondo indoeuropeo. Esiste una sua raccolta di scritti per l'edizione di Ars su questo argomento, gli indoeuropei, di grande valore ancora oggi, nonostante siano passati molti anni, e anche sulle origini dei popoli italici, in particolare sulle origini dei latini. Ricordiamo che lui è stato in contatto anche con Giacomo Devoto, grande linguista e grande studioso dei popoli italici. Insomma, una figura completa che con questo libro io ho voluto additare ad esempio ai giovani di oggi. Speriamo che venga raccolto questo esempio, grazie.
Ecco, il libro che ricordiamo proprio prima di chiudere è stato presentato in diverse sedi anche di Casa Pound Italia, le ricordiamo, sede vuole dirlo lei?
Sì, è stato presentato a Casa Pound a Torino, poi successivamente a Padova e infine a Roma.
La sede nazionale.
Questo è il Casa Pound, poi è stato presentato anche in altre occasioni, è stato presentato a Genova, è stato presentato in provincia di Belluno e mi sembra in altri posti che forse adesso non ricordo. È un libro che sta avendo un certo successo e l'editore Nico Crea è molto soddisfatto. È stata una scommessa perché noi francamente non potevamo immaginare che avrebbe avuto questo successo. Grazie.
Grazie a lei. Allora, le ricordare anche ai nostri radioascoltatori questo libro, qualora volessero acquistarlo, si intitola Lettere ad un amico, l'autore è il curatore Renato Del Ponte, edizioni Aria di Genova.
Euro 20,
ricordiamo anche il prezzo. Buon ascolto a tutti su Radio Bandiera Nera, ciao!
Caduta sotto i miei occhi, perché di
torniamo nuovamente in linea in compagnia di un bel libretto pubblicato nel novembre del 2003 dall'associazione culturale Raido. Si intitola Adriano Romualdi, l'uomo, l'azione e il testimone. Ora, questo contributo a più mani è infatti firmato da Rodolfo Sideri, Mario Michele Merlino, Maurizio Rossi, Tommaso Romano. All'interno conserva anche un intervento molto interessante di Gianfranco De Turris. Intendiamo leggerlo, è un brevissimo articoletto, anche per approfondire l'aspetto non soltanto politico di Romualdi, ma anche per tracciare così dei delineamenti per quanto concerne la figura, il profilo del Romualdi uomo. Del resto Gianfranco De Turris è tra i pochi che poi hanno scritto su Romualdi, ma ha anche avuto l'occasione di frequentarlo per tramite presumibilmente la frequentazione di Evola. E del resto De Turris, Del Ponte, insomma tutti questi autori che per certi aspetti potremmo dire discendono, no, dal pensiero di Julius Evola, hanno come capofila, o come scrive lo stesso De Turris, fratello maggiore, proprio la figura di Adriano Romualdi in questo. Ma ora, senza procedere oltre, perché del resto la parola spetta a De Turris, leggo per l'appunto brevemente questo articolo intitolato Adriano Romualdi, un pensatore politicamente scorretto, e ricordo, potete trovarlo, sempre che troviate il libretto, presso questa pubblicazione dell'Associazione Culturale Raido di Roma, Adriano Romualdi, l'uomo, l'azione e il testimone. Leggiamo. Se lo sono chiesti, ce lo siamo chiesti, me lo hanno chiesto nel 1983, nel 1993 e oggi, nel 2003, che cosa avrebbe fatto, cosa avrebbe detto, che avrebbe scritto, come si sarebbe comportato Adriano se fosse stato vivo. Una domanda a cui non è facile rispondere, anche per uno come me che della storia fatta con i sé si occupa. Una domanda che però sottintende un senso di distacco, di privazione, ancora di incredulità di fronte ad un destino, di sotterranea ammirazione per un uomo maturamente e tragicamente scomparso a causa di una imperscrutabile e terribile decisione del fatto, che nel 2000 ha voluto ripetersi con Marzio Tremaglia, anche da parte di chi non l'ha mai conosciuto se non forse attraverso i suoi scritti. Adriano era della mia generazione, quella degli anni 40, ma il primo di tutti, essendo nato proprio nel 1940. Oggi avrebbe avuto 63 anni, un signore di una certa età con sicuramente alle spalle molti libri, moltissimi articoli, forse anche una carriera universitaria. Personalmente già mi sono posto l'interrogativo presentando il volume di tutti gli scritti di Adriano dedicati a Evola, su Evola, Fondazione Evola 1998. Ma oggi, come oggi, non riesco a pensare esattamente alla sua posizione rispetto alla politica odierna, se non che sarebbe stato intransigentemente all'opposizione di quella che attualmente espressa dal partito erede del MIS. Soprattutto sarebbe stato contro la sua politica non culturale. Infatti l'azione di Adriano fu sempre su questo piano che possiamo definire metapolitico secondo gli insegnamenti evoliani. In tutti questi anni, se fosse vissuto, la sua importanza avrebbe potuto essere, nonostante alcune sue rigidità caratteriali, quella di un catalizzatore culturale. Sarebbe diventato un'importante figura di riferimento, organizzatore e promotore di iniziative in polemica con l'ufficialità. Per semplice induzione sono quasi sicuro che avrebbe polemizzato con gli indirizzi presi nella sua ultima fase dalla nuova destra, e penso proprio che in qualche modo ambiguo avrebbero cercato di incastrarlo, come è successo a molti altri, durante gli anni del terrorismo e dello stragismo, in qualcosa di losco, di certo lontanissimo dal suo modo di pensare e dai suoi intenti. Era infatti una personalità di primo piano, anche per essere il figlio di Pino, uno dei fondatori del MIS e alla fine vice segretario, e si esponeva parlando e scrivendo, insomma poteva dare fastidio, e per le sue idee e per essere una figura aggregatrice. Era, proprio per quel suo scarto di pochi anni di età, un fratello maggiore. Mi pare che la definizione sia di Maurizio Cabona, perché l'unico maestro della destra italiana del dopoguerra, anche se non voleva essere chiamato così, era e rimane Julius Evola, di cui Adriano, per la lunga vicinanza e frequentazione e per essere stato il primo a divulgarne e di interpretarne la visione del mondo, può considerarsi l'unico vero allievo. Come tale, come fratello maggiore, aiutò e incoraggiò diversi di noi aprendoci le pagine dell'Italiano, uno dei mensili politico-culturali degli anni 70, su cui si fecero le ossa in molti e dove si dibatterono argomenti oggi comuni, ma che allora erano nuovi per la destra ufficiale e del tutto trascurati. Non solo cinema e narrativa contemporanea, ma anche fumetti, uso dei mass media, scienza, ecologia, letteratura fantastica, nuove tecnologie e nuove forme di espressioni, analisi della persuasione occulta, tendenze del costume italiano. Una parte cospicua della storia della cosiddetta destra pensante si dovrà fare esaminando le pagine dell'Italiano, soprattutto nel periodo in cui Adriano se ne occupò abbastanza direttamente, cioè negli anni della contestazione fra il 1967 e il 1973. Era infatti del parere che più che lamentarsi della situazione esistente si dovesse agire concretamente sul piano appunto culturale e metapolitico. Conclude infatti così il suo saggio "Perché non esiste una cultura di destra" nel 1965 e in edizione definitiva nel 1970. Bastano pochi cenni per tracciare le linee di sviluppo di una cultura di destra, ma questo astratto orientamento incomincerà a prendere forma quando dei singoli si metteranno a scrivere e a fare. Penso che molti dei suoi amici di allora, magari prendendo strade personali diverse, questa via l'abbiano seguita, hanno scritto e hanno fatto, nei limiti quantitativi consentiti dalle difficoltà insite all'establishment culturale italiano, per non parlare degli ostacoli frapposti dalla stessa destra ufficiale, ma l'hanno fatto. L'idea che Adriano aveva di cultura la espresse in questo suo saggio, ancora oggi attuale e preveggente, per il semplice motivo che, a distanza di quasi 40 anni, le contraddizioni, diciamo così, ambientali non sono cambiate affatto. Le ragioni essenziali e di fondo di questa storica difficoltà della cultura di destra, a parte le situazioni contingenti e pratiche che non venivano per nulla da lui sottovalutato, Adriano le sintetizzava così, ciò non deve farci dimenticare la vera causa del predominio dell'egemonia ideologica della sinistra. Esso risiede nel fatto che là esistono le condizioni per una cultura, esiste una concezione unitaria della vita materialistica, democratica, umanitaria, progressista. Questa visione del mondo e della vita può assumere sfumature diverse, può diventare radicalismo e comunismo, neoluminismo e scientismo a sfondo psicanalizzante, marxismo militante e cristianesimo positivo ed estrazione sociale, ma sempre ci si trova di fronte ad una visione del mondo unitaria dell'uomo, dei fini della storia della società. Invece, ecco la contrapposizione secondo le sue parole, dall'altra parte della destra nulla di questo. Ci si aggira in un'atmosfera deprimente fatta di conservatorismo spicciolo e di perbenismo borghese. A destra si brancola nell'incertezza, nell'imprecisione ideologica. Si è patriottico-risorgimentali e si ignorano i foschi aspetti democratici e massonici che coesistettero nel risorgimento con l'idea unitaria. Oppure si è per un liberalismo nazionale e si dimentica che il mercantilismo liberale e il nazionalismo libertario hanno contribuito potentemente a distruggere l'ordine europeo. O, ancora, si parla di Stato nazionale del lavoro e si dimentica che una Repubblica italiana fondata sul lavoro ce l'abbiamo già purtroppo e che ricondurre questi termini alla nostra alternativa significa soltanto abbassarsi al rango di socialdemocratici di complemento. E concludeva: basta poco ad accorgersi che se a destra non c'è una cultura, ciò accade perché manca una vera idea della destra, una visione del mondo qualitativa, aristocratica, agonistica, antidemocratica, una visione coerente al di sopra di certi interessi, di certe nostalgie, di certe olografie politiche. Ecco perché nel saggio La nuova cultura di destra, Adriano criticava le idee dell'allora nominato consigliere culturale del Movimento Sociale Italiano Armando Plebe, che era riuscito ad annacquare la piattaforma ideale dell'allora destra nazionale, facendola diventare neoilluminista, pragmatica, deideologicizzata e al massimo anticomunista. Egli, scriveva Adriano, sotto il profilo ideologico è piuttosto un liberale che un uomo di destra. Plebe incassò e non replicò, ma si ricordò di queste critiche, tanto che dopo la sua morte non ebbe la minima remora a definire la posizione di Adriano come l'aspetto più retrivo ed infecondo della cultura di destra. quasi quasi aveva ragione, ma al contrario, nel senso che le posizioni dell'attuale partito che dovrebbe rappresentare la destra italiana sembrano essere proprio quelle propugnate da Plebe. Basti leggere il colloquio intervista del suo presidente alla Repubblica 4 novembre 2003, dove alla domanda quali sono le nuove componenti culturali del suo partito, così risponde: indicherei tre radici essenziali: nazionale, nell'accezione non di nazionalismo ma di amor patrio, liberale, cattolica. Beh, come si vede, Adriano aveva già capito tutto 40 anni fa. La sua posizione, infatti, faceva riferimento alla rivoluzione conservatrice nel senso più ampio e non solo tedesco del termine. Lo confermò in quello che fu uno dei suoi ultimi scritti, la risposta ad una richiesta sulle scelte culturali dei giovani di destra che avevo preparato per il Conciliatore, ma che poi venne pubblicata, poiché si era bruscamente troncata la mia collaborazione con il mensile milanese, sulla rivista dell'ingegner Volpe, Intervento, nell'aprile 1973, pochi mesi prima del fatale incidente, e che ora ho riunito nel volume I non conformisti degli anni 70, edizioni di Ares 2003. Una rivoluzione che, come ben si sa, si rivolgeva ai valori del passato per andare avanti, secondo una definizione di Möller van der Boek da Adriano citata: essere conservatori non significa dipendere dall'immediato passato, ma vivere dei valori eterni. Frase che, se permettete, accosterei ad un altro grande cui mi avvicinano alcuni miei interessi, Tolkien, il quale a sua volta diceva: autore o amatore di fiabe è colui che non si fa servo delle cose presenti. In fondo esprimono lo stesso concetto. Nel prendere questa posizione, Adriano metteva in pratica i dettami di Julius Evola, che già nel 1950, scrivendo per i ragazzi reduci dell'esperienza della Repubblica Sociale Italiana su orientamenti, al punto secondo consigliava di abbandonare il contingente e mantenere l'essenziale. Per questo motivo Adriano, che pure era dissenziente su certe posizioni evoliane, poteva concludere così la sua risposta alla inchiesta prima ricordata: se mi è permessa una valutazione personale, noi che abbiamo letto da adolescenti Gli uomini e le rovine, e non siamo poi così pochi, siamo nel nostro ambiente, grazie ad Evola, i soli non qualunquisti. Appunto, quel che è diventata la destra ufficiale di oggi. Ma questa possibilità da lui indicata purtroppo non è mai stata sfruttata, né sembra possibile farlo attualmente, anche se ci sarebbero le condizioni teoriche ottimali per farlo. Infatti la sinistra è ideologicamente, culturalmente e moralmente allo sbando. Regge solo per il suo essersi da mezzo secolo incistata profondamente nei gangli della cultura italiana e per rimanervi grazie alla forza d'inerzia, alla connivenza e al mutuo soccorso. Oggi a sinistra si stanno ammettendo le colpe delle stragi compiute dopo il 25 aprile, si stanno ammettendo i compromessi e i silenzi colpevoli nei confronti di Stalin e di Togliatti, si riconosce l'asservimento degli storici ad una visione comunista, con il conseguente condizionamento di intere generazioni, si ammettono connivenze, complicità, conformismi, eppure non si riesce ad approfondire di questo momento di gravissima crisi, perché l'ambiente della destra politica non è cambiato rispetto a quello descritto da Adriano 40 anni fa. Non si è creata una visione del mondo. Si è andati avanti alla giornata, al punto da, alla fine, negare se stessa, rinnegando proprio il passato praticamente in blocco, rifiutando tutti i suoi riferimenti culturali, preferendo il nulla o il qualunquismo, il che è quasi la stessa cosa, ad un serio ripensamento ed una riattualizzazione. Non ha rifiutato il contingente e mantenuto l'essenziale, ma ha rifiutato sia il contingente che l'essenziale. Ha tagliato, come è stato scritto con grande compiacimento dai progressisti, ma strumentalmente ai fini della politica politicante, tutte le sue radici. Aggiungiamo che ha distrutto i ponti e ha bruciato i vascelli alle sue spalle, ma non esiste alcun futuro senza un passato, tantomeno che con un passato costruito all'impronta dai neofiti, dai nuovi arrivati. Ma c'è di peggio: non ci si limita a rifiutare il passato di tutto il mondo umano, ma, per essere ben accetti, lo si denigra e lo si offende, andando addirittura contro certe correnti storiografiche che cercano di riequilibrare giudizi puramente ideologici su di esso, con un cinismo assoluto e strumentale, sicché, per tornare a noi, si è potuto leggere che Adriano era un esaltato che viveva condizionato dal nibelungico crepuscolo del nazismo, al punto da essere affetto da un autismo ideologico e di rappresentare una cultura di addetti alla nostalgia. Così Marco De Troia, Fronte della Gioventù, Settimo Sigillo 2001. quasi un piccolo cattivo maestro nazista, razzista e radicale, così il signor Rossi sulla destra e gli ebrei, Rubettino 2003, perché ovviamente il grande cattivo maestro era Julius Evola, entrambi contrapposti ai buoni del vecchio movimento sociale italiano, quelli che poi avrebbero creato l'attuale nuova entità politica suo erede. Di fronte a questo rinnegamento e a questa denigrazione da parte di una destra che si vuole accreditare presso i poteri forti attuali, non si può fare a meno di pensare a qualcosa di concreto, non solo ricordando Adriano, ma ristampando in edizione critica le sue opere da troppo tempo scomparse. Fosse vissuto sino ad oggi, con alle spalle il curriculum culturale di 40 anni di attività, sarebbe stato un punto di riferimento, come ho detto, di una resistenza non solo culturale e metapolitica, ma anche morale. Non essendoci più, noi non possiamo far altro che cercare di seguire gli spunti, le idee e i riferimenti che ci ha lasciato, adeguandoli ai tempi naturalmente, come del resto avrebbe fatto anche lui. Tempi questi che mai, credo, Adriano avrebbe potuto prevedere, pur avendoli in parte immaginati, anche nelle sue visioni più pessimistiche.
Quattro torpedini sotto superficie, le avrete in culo al tempo di un rosario, quattro torrenti di redentrice, già vi hanno scelto come loro estuario. Due giungono portando in votazione artiglieri a leggera, ma per dire un'altra avanza a modo di scorpione, punte e veleno tanto per gradire. Poi c'è un quarto che viaggia imbottito a tricolo verso l'ultima spiaggia da cui spiccare il volo. Mezz'ora d'inferno scoperchiato, viaggia ridotto alquanto alla baldanza, benché qualcuno lo si sia accoppato, si replica che è troppo ciò che avanza. Detti saranno poi portatori del fuoco, una mano che sa appiccarlo per noi.
Bentornati qui online, sempre su Radio Bandiera Nera Liguria. Siamo insieme ad un ospite d'eccezione, siamo insieme al professor Michele Mario Merlino. Buonasera professore.
Ciao, ciao, ciao a tutti voi.
Allora, anzitutto ti ringraziamo per la gentile disponibilità che ci stai appunto concedendo e ti chiediamo soprattutto, oltre a un intervento libero, delle impressioni o anche, come dire, qualcosa che concerna insomma l'aspetto umano di Romualdi. Insomma, te professore sei tra i pochi che ha avuto anche modo di conoscerlo e quindi vederlo, vedere anche il Romualdi uomo, oltre che naturalmente l'autore, così come in molti hanno analizzato. Quali sono le tue impressioni, quali sono i tuoi ricordi di Adriano Romualdi?
Adriano Romualdi, non sapevo chi era, andando alla casa editrice Volpe, che si trovava allora in una stradina del quartiere Parioli, perché l'editore Giovanni Volpe aveva questa filosofia editoriale, una filosofia un po' fiacca e debole, e che cioè i libri non andavano sponsorizzati o esposti, ammesso che le librerie li accettassero, ma chi voleva doveva andare da lui a comprarseli, che ovviamente rendeva abbastanza difficile l'operazione e anche in qualche modo creava qualche nota di fruizione. Comunque, recandomi una mattina in via Mercalli, dove era la casa editrice, vidi questo giovane, Adriano aveva 4 anni più di me, quindi eravamo grosso modo coetanei, il quale stava leggendo, correggendo, facendo qualcosa, diciamo, legato alla casa editrice, perché lui ne era uno dei principali, se non il principale collaboratore. Adriano era un giovane che viveva il rapporto di militanza e il rapporto culturale in modo tutto suo personale, direi assente totalmente quella tendenza un po' guasconesca, un po' esibizionista, lo dico non nei confronti degli altri ma nei confronti di me stesso, perché a 70 anni continua a portare i capelli lunghi lunghi e la barba, e i bambini del mercato mi chiamano Babbo Natale, quindi assolutamente riconosco questo limite e questo difetto. Adriano, abbastanza insaccato in un vestito sempre anonimo, la cravatta, questi capelli incapacitanti di essere pettinati, rossicci, questi occhiali dalla montatura spessa e dalle lenti grosse, era miopissimo, ma aveva questa grande nobiltà della parola e soprattutto quest'idea della militanza che secondo me era quella che lo caratterizzava e ne portiamo chi non l'ha conosciuto ancora il ricordo, cioè non era l'intellettuale che poteva permetterselo di star chiuso in uno, dietro uno scrittorio nella sua stanza, in qualche modo una certa arroganza come poi abbiamo dovuto purtroppo constatare in molti di quelli che si sono arrogati questo titolo da intellettuali negli anni successivi, magari sfruttando qualche breve conoscenza con Adriano e attraverso Adriano di Julius Evola. Adriano credeva fermamente alla costituzione di un progetto culturale, credeva che questa costruzione di un progetto culturale potesse essere condivisibile anche dai più giovani. Infatti, avendolo poi rincontrato poco dopo, adesso i termini della temporalità mi possono sfuggire essendo passati tantissimi anni, avendomi incontrato alla Sapienza, cioè all'università, e sapendo che mi ero iscritto a filosofia, mi chiese se volevo dargli una mano, io che non ero nessuno, che ero da poco uscito dal liceo, se volevo dargli una mano per un lavoro che lui aveva in progetto e che poi sarebbe diventato il suo scritto su Platone. Io ero allora più propenso per i bastoni e le barricate, che sono una nobilissima cosa, ma spesso poi si esauriscono nel momento. Io vivo del mito di Valle Giulia per quel famoso poster di Compagni stamparono, in cui io e tanti altri camerati siamo in prima fila, però devo confessare, lo dico qui e lo dico in qualsiasi altro intervento, che in fondo fu una bellissima mattinata di anticipata primavera, ma poi tutto il resto invece appartiene alla riflessione, alla discussione, alla cultura, alle idee, e quella Molotov e quel bastone che tengo in mano sono soltanto una lontana emozione.
Professore, perdonami, professore, scusami se ti interrompo, ma quindi partecipasti anche tu alla redazione, diciamo, dell'opera su Platone di Romualdi? Te lo domando perché...
No, no, forse non sono stato io molto chiaro, perché a Fastello in questo momento anche immagini alcune anche in qualche maniera coinvolgenti emotivamente su Adriano e sulla mia stessa vita.
No, te lo chiedevo perché fu un'opera per me fondamentale, l'Alessia, 15 anni, quindi se era così in diretta ti volevo ringraziare. Va bene, scusa
non posso prendermi meriti che non merito.
Va bene, continua pure, prego.
Appunto, allora sentivamo molto il richiamo della piazza, forse nel nostro DNA, e forse avendo in questi ultimi anni un po' perduto, almeno alcune realtà lo hanno perduto, io credo che abbiamo perso anche qualcosa di importante. Ma comunque Adriano era propenso quindi a coinvolgere le persone affinché partecipassero a un progetto culturale, credeva fortemente a un progetto culturale che non era intellettualismo, ma era consapevolezza che avendo una forte identità potevamo reagire a quella massificazione del campo marxista che la cultura, un progetto leninista chiaro di conquista del territorio, stava facendo. Adriano era anche il militante, perché io ricordo, è stato scritto più volte, questo fra l'altro è uscito in tempi non lontani, una biografia su Adriano Romualdi, pure di Rodolfo Sideri, che è un professore di storia e filosofia con cui ho scritto fra l'altro qualche libro insieme, partecipammo anni fa a un convegno proprio su Adriano Romualdi, e in uno dei ricorrenti scontri all'Università di Roma Adriano era con noi e si tolse gli occhiali, miopissimo qual era, appoggiandosi al braccio di un camminata, disse forte: portatemi là dove stanno i compagni. Che mostrava questo coraggio, tra l'altro mi raccontava Stefano delle Chiaie in tempi non lontani anche questo, che quando ci fu l'assalto alle Botteghe Oscure e con un estintore uno di questi del servizio d'ordine del PC gli aveva rotto la clavicola, fu proprio Adriano Romualdi, un altro di cui non ricordo adesso il nome, che lo salvarono da ulteriore bastonatura. Adriano intellettuale, Adriano come amico, voglio qui però ricordare, proprio perché sento forte il ricordo, la memoria e in qualche modo il rimpianto di Adriano. Fra l'altro fu Adriano Romualdi che mi consentì di poter incontrare Julius Evola. Fra l'altro Julius Evola era dava ad Adriano il tu ed era l'unica persona a cui lo facesse. E Adriano mi consentì di incontrare Julius Evola in un unico incontro di cui ho raccontato più volte, finito un po' nel tragicomico, perché nell'arroganza tipica di certa età molto giovane, io e gli altri giovani camerati con cui eravamo andati a trovarlo, invece di ascoltarlo con attenzione e rispetto, ci mettemmo a discettare sulle sue opere come se fossimo noi i suoi discepoli più consapevoli e da lui troppo a lungo attesi. Ed Evola rispose con la grande ironia che lo caratterizzava, prima grattandosi i coglioni, scusate l'espressione, e poi dopo tirando da sotto il letto dei fascicoli in Nembo Kid e Tex Willer. Adriano, ripeto, aveva questa forza, questo senso del coinvolgimento, questa necessità di darci e di consegnarci un mito a livello umano, il mito di Berlino in fiamme, il solstizio d'inverno che poi abbiamo celebrato tutti gli anni, in parte anche rinnovato dalla figura splendida di Peppe Dimitri, fu una sua intuizione. Il solstizio d'inverno era equiparato all'Europa che dopo la battaglia di Berlino sembrava essere caduta sotto una cappa mefitica e che invece poteva e doveva ancora rinascere e risplendere, perché non poteva la sua cultura, la sua storia, la sua tradizione, quel fascismo che era stata capace di partorire, essere obliterato. E qui invece voglio raccontare, anche perché non voglio dilungarmi troppo, avete i vostri tempi tecnici eccetera, voglio raccontare quando in qualche modo le nostre strade si separarono, e lo voglio ricordare perché è un gesto di memoria legato al grande rispetto che dobbiamo tutti conservare nella figura di Adriano, sia come uomo, sia come militante, sia come intellettuale. Adriano era contrarissimo alla scelta che molti di noi all'Università di Roma pensavano di fare, cioè compartecipare alla contestazione giovanile, e quella mattina del 1° marzo del 68, la mattina di Valle Giulia, di andare con i compagni, pur mettendo ovviamente la nostra identità, davanti alla facoltà di architettura Villa Borghese. Lui aveva tentato più volte di spiegarci il rischio che correvamo, cioè quello di finire in qualche modo in un magma imperfetto, di non prendere il movimento studentesco come una reale forza contestativa, ma semplicemente, come lui stesso li definiva, i figli dell'uovo marcio della borghesia. Ovviamente noi avevamo fatto le nostre scelte, avevamo le nostre forse rozze intuizioni e strategie. Ebbene, quella mattina sulle scalinate di Piazza di Spagna Adriano Romualdi volle venire, pur sapendo che era totalmente inutile ogni suo tentativo. Venne per dimostrare anche, diremmo, nella fisicità, in quella sfida che si fa anche con la carne, col sangue e con le ossa, di dirci: io non posso essere con voi. E questo secondo me fu un gesto un gesto molto 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 bello, veramente molto significante. Incontrai Adriano Romualdi e fu l'ultima volta pochi mesi dopo che era uscito dal carcere, e pochi mesi prima o ancora meno di mesi della sua morte. Ci incontrammo casualmente davanti a una libreria, noi tutti e due tra virgolette intellettuali contro una forma di intellettuali, e di fronte a questa libreria ci salutammo così un po' velocemente, anche perché io uscendo dal carcere ero circondato e scortato dalla polizia. Apprendi poi della sua morte, successivamente la morte di Giulio Sevola, che probabilmente con la morte di Adriano accelerò la sua fine. Vorrei chiuderti questo intervento, penso che sono stato forse anche troppo lungo, disordinato.
No, anzi, è molto piacevole e ti ringrazio ancora. Prego, prego, continua.
Niente, grazie a voi. E poi niente, grazie, noi abbiamo il concetto di militanza, no? Quindi
questo è vero.
Un dovere, no, no, non grazie. E dunque stavo attraversando l'Olanda e ho viaggiato molto in autostop, che era molto l'Europa, ho scritto anche un libro Strade d'Europa. E a Cernuto mi sono soffermato davanti a uno dei classici mulini a vento, di questi campi con i tulipani, il grano, i quadri di Van Gogh che mi ricordavano la mia prima compagna morta in un incidente automobilistico, quindi c'era un coinvolgimento anche emotivo, insomma una serie di cose. E davanti al cancello di questa fattoria c'era un bimbetto che ruzzolava insieme a un piccolo cane scuro, lui tutto bianco e questo cane tutto nero. Mi mise a giocare con questo bambino, eccetera, e allora venne fuori dal cancello una vecchia, mi sembrò almeno allora una vecchia in questi costumi contadini, che mi porse senza dire una parola una tazza di latte. Ebbene, io pensai allora ad Adriano, pensai che c'era una segreta linfa vitale dell'Europa che ci apparteneva e che andava ben oltre le miserie del quotidiano, della lotta politica, delle nostre vicende, delle sconfitte, eccetera. E che quel latte, linfa vitale, era in qualche modo assimilabile a quel sangue versato sulla via Aurelia. Adriano finisce in un fossato e muore con lo sterzo della macchina conficcato nel fianco, per cui muore lentissimamente, non sapremo mai cosa possa aver pensato in tutta quella notte, dove un minuto dopo un minuto, un secondo dopo un secondo, le forze andavano esaurendosi. Ebbene, il sangue di Adriano e quella tazza di latte io li ho visti complementari, perché anche a 70 anni si deve rimanere nella prima linea con le proprie idee, i propri ideali, i propri sogni e soprattutto quella fierezza e quella speranza che Robert Brasillach, che di fronte al protonio di esecuzione, ha lasciato a tutti noi in testimonianza.
Allora, è davvero, davvero un bellissimo ricordo e intervento quello del professore Merlino, che nonostante la pietas, il dovere di militanza, io mi sento davvero a nome anche di Radio Bandiera Nera di ringraziare, e vorrei anche insieme a lui ricordare, giusto per dare e concludere, due coordinate di lettura, specie ai più giovani, a coloro i quali volessero ulteriormente approfondire la vita, l'uomo e il testimone anche Adriano Romualdi. Vorrei consigliare la lettura di un piccolo libretto interessantissimo che è stato edito nel 2003 a cura dell'Associazione Culturale Raido, dove peraltro tra i vari interventi potete trovare quello di Rodolfo Sideri, che citava in precedenza il professore, quello del professore stesso, di Maurizio Rossi, di De Turris e di Tommaso Romano. Professore, ci sono altri scritti, altre testimonianze scritte da parte sua su Romualdi che possiamo rintracciare?
Beh, per quanto mi riguarda, ampliando quello lì legato alla pubblicazione di Raido, ripeto, con Rodolfo Lidi ripubblichiamo nel 2004 Inquieto Novecento, una carrellata degli autori più significanti, non tutti ovviamente, del secolo Novecento, per dimostrare come il Novecento fu dettato soprattutto da grandi figure della cultura, fu tentato dal fascismo, e che fra l'altro avemmo, diciamo, l'onore di avere questo riconoscimento da parte di Gian Accame. In quanto alle opere di Adriano Romualdi, molte sono state ristampate recentissimamente dal Settimo Sigillo, e ricordo ancora una volta la biografia di Rodolfo Sider intitolata proprio Adriano Romualdi. E poi quando Radio Bandiera Nera vorrà invitarmi, verrò e parlerò di questo e di altro.
Allora noi ci lasciamo, professore, con questa promessa reciproca. Per noi è un grande piacere.
Perfetto, sarà da parte mia molto, molto piacevole venirvi a trovare e magari proporre uno dei miei libri. Da parte vostra conosco e so la cura e l'attenzione con cui vi attenete a un progetto culturale.
Grazie ancora, rimanete tutti online. Mario, Michele e Merrino lo ringraziamo nuovamente e continua la nostra puntata su Adriano Romualdi. State qui, Radio Bandiera Nera.
Di nuovo in armi. voce che offende. Passi largo col gesto impulsivo di chi ad un tempo desidera e prende. Pisciare su decreti voluti da vecchi usurai. Suorbiti a misura di boia, di contabile di faccia pile. Dal volo dell'aquila sempre ho preferito l'opile. C'era inganno, c'erano ragazzi dal formidabile cuore, si scatenava l'amplesso fra muse e furore, di nuovo in armi, di nuovo in armi, di nuovo in armi, di nuovo in armi.
Rieccoci nuovamente qui, sempre in linea su Radio Bandiera Nera, sulle ceneri della Fenice. Per concludere questo nostro speciale dedicato alla figura di Adriano Romualdi e nel ringraziare nuovamente tutti coloro i quali sono, hanno voluto intervenire e naturalmente non ultimo ricordando ancora la possibilità di acquistare, volendo via internet, il libro Lettere ad un amico, edito da pochissimo a Genova dalle genovesi edizioni Aria, direi che il miglior modo per lasciarci sia dare la parola direttamente, per quanto possibile, ad Adriano Romualdi stesso, facendolo tramite la lettura di un estratto del suo Idee per una cultura di destra, un piccolo, potremmo chiamarlo, opuscoletto, che è un saggio nella fattispecie, che fu pubblicato nel 1966 su Pagine Libere e sull'Italiano nel numero luglio-agosto del 1970. Ora potete ritrovarli naturalmente in questa edizione abbastanza antica, potremmo dire, delle edizioni Settimo Sigillo, ma comunque sia siamo sempre disponibili, qualora desideraste, a potervi anche passare magari tramite scanner, ecco, questi scritti. Potete rivolgervi anche su Facebook, magari alla pagina di Radio Bandiera Nera. Questo ultimo capitoletto, chiamiamolo così, di Adriano Romualdi si intitola Primo bilancio della nuova cultura, virgolettato, e lo leggiamo per concludere. Il nostro discorso sulla nuova cultura di destra si ferma qui. Non è un discorso entusiasmante, perché ci siamo sforzati di vedere le cose come sono e non come molti vorrebbero che fossero. Una nuova cultura di destra esiste più come aspirazione, fermento, che con vere opere e veri autori. Per trovare qualche titolo fondamentale per la destra negli ultimi 20 anni bisogna sempre rifarsi agli Uomini del Rovin, 1953, e a Cavalcare la Tigre, 1961. Perfino in un libro di saggi come L'Arco e la Clava, Evola ci offre una ricchezza di spunti superiore a quella di qualsiasi altra opera della nuova cultura. Circa gli orientamenti, due sembrano quelli dominanti, uno che si potrebbe chiamare tradizionalistico e l'altro che chiameremmo volentieri qualunquistico. Il pregio dell'orientamento tradizionalistico è di offrire dei saldi punti di riferimento nella crisi dei tempi. Esso ha depurato l'ambiente nazionale da un certo storicismo idealista che, attraverso lo umanesimo del lavoro, portava direttamente a sinistra, ma nel mentre si riconosce l'importanza di quest'opera di depurazione, non van taciute alcune perplessità. C'è il rischio che il tradizionalismo, per volersi collocare fuori da tutto il mondo moderno, sfoci in un atteggiamento non più metastorico, ma antistorico. Il limite del tradizionalismo è il reazionarismo, la incapacità di comprendere che la società moderna non può essere tenuta insieme da formule religiose o legittimistiche, ma da un'ideologia politica conservatrice e rivoluzionaria capace di conquistare le masse. Rifiutando tutto il mondo moderno, il tradizionalismo rischia di non intendere quelle idee di comunità organica, nazione e razza elaborate dal romanticismo e maturate con le grandi conquiste della linguistica, dell'archeologia, dell'antropologia, che ci forniscono una nuova idea di cultura, rigorosamente positiva, ma antidemocratica e antiegualitaria. Il tradizionalismo tiene viva una certa prospettiva e ci indica delle linee di vetta. Ma le sue tendenze teologicizzanti ci aiutano poco sul terreno dell'interpretazione storica e in molti domini della cultura moderna, dove un generico atteggiamento di condanna non può bastare. L'altro orizzonte della cultura di destra si potrebbe chiamare qualunquistico. Esso va dalle 53 tesi del vero conservatore di Prezzolini al libretto della destra nazionale del professor Plebe. Difficilmente si potrebbe essere in disaccordo con le 53 tesi del vero conservatore, perché esse si identificano quasi sempre con ciò che è ovvio e talvolta con ciò che è scontato, ma ciò che se ne ricava è più un casalingo buonsenso che non una risposta ideologica alla sfida ideologica avversaria. Della posizione del professor Plebe abbiamo già detto, essa è ancora più elastica di quella di un Prezzolini e, più ancora del vero conservatorismo dell'arzillo vegliardo fiorentino, si riduce a un generico anticomunismo. I grossi problemi di interpretazione storica, politica, ideologica ne vengono ancor meno illuminati. Il problema dell'interpretazione del fascismo nella crisi del nostro tempo, le reazioni tra destra e società di massa, il significato dell'intero pensiero controrivoluzionario dai romantici al fascismo, lo stesso problema della nuova visione storica che deve nascere dalla idea di una unità europea e di una destra come essenza della tradizione europea, tutte queste questioni, le più vitali e importanti, né il tradizionalismo né il qualunquismo, destrorso, riescono ad impostarcele. Così, il bilancio della nuova cultura di destra non è negativo, ma neppure troppo lusinghiero. Importante è lavorare seriamente, inquadrare rigorosamente i problemi, pensare ed insegnare a pensare agli altri, poiché alla fine una cultura è fatta di libri, di idee, di autori destinati a restare di fronte al pubblico dei lettori seri e non di mode, di convegni e di libelli. Ha scritto Abel Bernard che il reazionario è l'uomo che rimane fedele alle leggi della vita in una società che se ne allontana. Se la nuova cultura di destra saprà farsi portatrice di questi valori della vita formulandoli con una durezza tanto più rivoluzionaria quanto più duramente si cerca di annientarli, essa adempierà la sua funzione storica. Altrimenti, essa rappresenterà soltanto una sosta, dopo la quale la marcia della cultura verso sinistra proseguirà inarrestabile. Ognuno naturalmente ha le proprie posizioni, ma queste parole di Romualdi rimangono per certi aspetti sicuramente sempre attuali. Cari amici, cari radioascoltatori, questo era Idee per una cultura di destra, Adriano Romualdi, la conclusione ed è, come ricordavo già, la conclusione di questa nostra trasmissione Le ceneri della Fenice. Speriamo che per certi aspetti vi sia servita, che vi sia piaciuta, magari abbia, come dire, intrigato l'intelletto di alcuni di voi che magari non conoscevano ancora o già Adriano Romualdi e la sua opera. E nel salutarci definitivamente, lo prometto, vi trasmetto un'ultima canzone per allietarvi. Si tratta di un artista, presumo delle mie parti, dovrebbe essere ligure, un certo Gian Castello, e questa canzone, che è poi l'introduzione dell'album chiamato Taliesin, si chiama semplicemente Kali Yuga, l'età oscura, e siccome c'è chi pensa che viviamo ancora nel Kali Yuga, tipo il sottoscritto, io ve la trasmetto e vi auguro buon ascolto. Mi raccomando, fate i seri, siate bravi, ascoltate Radio Bandiera Nera e soprattutto Le ceneri della Fenice, perché si sa, la Fenice la puoi bruciare, ma poi ritorna. Ciao!
le ceneri della Fenice su Radio.